Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, da lunedì al venerdì, alle ore 9:40, per 20 minuti leggeremo articoli presi da siti specializzati, blog, insomma da fonti che non sono propriamente mainstream, per approfondire le leggere e commentare insieme i principali argomenti di discussione. Iniziamo con le proteste che stanno infiammando gli Stati Uniti a seguito della morte di George Floyd. Segnalo da Valigia Blu, www.valigiablu.it. La morte di George Floyd, le proteste, gli infiltrati, la violenza della polizia. Cosa sappiamo sul caso che sta infiammando gli USA? A firma di Roberta Aiello. Come al solito, Valigia Blu fa una puntuale ricostruzione di tutto quello che sta succedendo a seguito della morte per police brutality di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalle manovre di contenimento della polizia di Minneapolis, chiamata da un negoziante perché avrebbe cercato di acquistare un pacchetto di sigarette in un negozio, appunto, dove era solito recarsi come cliente, con una banconota da 20 dollari, pare poi risultata falsa. E insomma, avete visto tutti le tragiche, diciamo, immagini che insomma di Derek Chauvin, del poliziotto Derek Chauvin, che teneva il collo premuto di Floyd, appunto, con il suo ginocchio. Però poi in realtà, da diversi punti di vista, sono in un secondo tempo emersi altri filmati che facevano vedere come altri tre poliziotti, in particolar modo due, lo tenessero anche per le gambe, mentre un quarto stava assistendo alla scena e in particolar modo stava cercando di allontanare la folla che si era radunata attorno, appunto, alla scena dell'arresto, non riuscendo però a impedire che una 17enne filmasse tutto quanto l'accaduto, lo pubblicasse sulla sua pagina Facebook e da lì diventasse virale, provocando poi anche le scene di forte protesta che abbiamo assistito in questi giorni. Ma chi era George Perry Floyd, afroamericano, Carolina del Nord, nato 46 anni fa, 4-5 anni fa era stato in carcere, aveva deciso di riscattarsi scegliendo di vivere da Houston, in Texas, dove era nato, appunto, a Minneapolis, dove poi purtroppo ha trovato la morte. Padre di due figlie, di cui una di 6 anni, viene descritto da amici e parenti come una persona abbastanza pacifica. Da marzo Floyd era alla ricerca di una nuova occupazione, ci dice Valigia Blu, perché il ristorante dove lavorava, il Conga Latin Bistro, aveva chiuso a causa del nuovo coronavirus. E tra l'altro, era questa è un'aggiunta che faccio io, era emersa la notizia che Chauvin, il poliziotto che poi l'ha di fatto ucciso con questo ginocchio sul collo impedendogli di respirare, e lo stesso Floyd avevano per un periodo lavorato insieme al, appunto, questo Conga Latin Bistro. In realtà il proprietario intervistato in merito ha detto che sì, è vero, ha avuto a libro paga entrambi i soggetti, ma per i turni non si sono mai incontrati. Quindi non era vero il fatto che fossero che si conoscessero prima e quindi ci possano, diciamo, essere stati degli attriti, almeno fino a quanto è emerso. Poi vedremo se in futuro invece cambierà questa versione, però era emersa questa notizia che potevano esserci degli attriti. Questo lascia un po' pensare che si sia cercato, assieme all'autopsia, alla prima autopsia fatta dalla polizia che escludeva come causa della morte di Floyd il soffocamento, insomma, un po' di calmare gli animi, il tentativo tentativo di calmare gli animi e di fatto depistare appunto le indagini e magari appunto far scaricare la colpa solo su Chauvin per motivi però personali, quindi non c'entra niente il razzismo, e avrebbero così messo a tacere e reso invalidato in un certo senso le proteste razziali che sono successivamente scoppiate. E per quanto riguarda invece l'autopsia, il fatto appunto negando che sia morto per il contenimento, ma in realtà per una concausa di patologie, siccome era iperteso e forse aveva assunto delle sostanze, così avevano detto la prima autopsia. Però adesso è stata richiesta il 1 giugno una seconda autopsia da parte dei legali appunto di Floyd, e è emerso in maniera inconfutabile che George Floyd è morto per asfissia, insomma non gli è arrivato il sangue al cervello e l'ossigeno ai polmoni per il contenimento sicuramente di Derek Chauvin, del poliziotto Derek Chauvin in prima battuta, ma anche per l'azione di contenimento che hanno fatto gli altri due poliziotti che si vedono da altri filmati. E a proposito di filmati, ha fatto un lavoro eccellente il New York Times, lavoro di ricostruzione, 8 minuti e 46 secondi, How George Floyd was killed in police custody, di Evan Hill, Ainara Tiefenthaler, Christian Tribert, Drew Jordan, Ailey Willis e Robin Stein. Giustamente vedete, ma così tanti giornalisti? Sì, perché è una ricostruzione veramente puntuale di quello che è successo, anche video, soprattutto video dove spiega insomma le varie fasi, dalla chiamata della polizia da parte dei proprietari dei ragazzi che lavoravano nel negozio dove Floyd avrebbe tentato di acquistare un pacchetto di sigarette con dei dollari falsi, fino al momento dell'arrivo dell'ambulanza che di fatto, come ha detto anche l'avvocato della famiglia di Floyd, si è trasformata nel suo carro funebre. New York Times, insomma, lo vedete, è stato, comunque lo trovate, ci potete arrivare anche tramite internazionale, tramite diversi siti, perché rimandano appunto a questo lavoro che è veramente fatto molto bene, veramente puntuale. Le immagini sono quelle insomma che abbiamo visto tutti, sono c'è il solito cartello che avverte il pubblico particolarmente sensibile, ma soprattutto i punti di vista sono diversi, perché prende non solo il filmato della ragazza 17enne che tutti quanti conosciamo, ma anche quelle delle videocamere di sorveglianza o di altri testimoni che hanno filmato l'accaduto, facendo vedere come in un primo tempo appunto tutti quanti pensassero che fosse Derek Chauvin l'unico poliziotto che avesse contenuto il corpo di Floyd per terra con il ginocchio sopra il collo. In realtà poi è emerso che le cose sono andate in maniera differente, che anche altri poliziotti hanno partecipato a contenere in maniera violenta, in maniera brutale, il corpo dell'afroamericano. Cambiamo completamente argomento, passiamo al coronavirus, argomento questo che insomma ha tenuto banco negli ultimi 4 mesi. So che c'è voglia di parlare di altro, insomma speriamo presto anche di parlare di altro o di parlarne con un'ottica diversa. Mi è parso interessante segnalare alla vostra attenzione il lavoro che ha fatto Internazionale, in particolar modo Annalisa Camilli, con un articolo, I segni che lascia il Covid-19 su chi è guarito. E spesso e volentieri si è parlato appunto di queste guarigioni, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, quando la conta dei guariti insomma saliva in maniera esponenziale. Siamo tutti contenti, ma che cosa vuol dire però essere guarito dal coronavirus? Perché alcuni effettivamente ne sono passati indenni, sono gli asintomatici, altri sono i paucici sintomatici, ne sono passati con i segni tipici dell'influenza, insomma altri però sono stati, per fortuna la minoranza per carità, però insomma sono stati toccati in maniera molto molto seria, e la Camilli ha cercato di ricostruire chi è stato ricoverato, ha avuto bisogno delle cure mediche anche per più tempo, e poi finalmente con un tampone doppio positivo, negativo, ne è uscito fuori. Però che cosa vuol dire esserne usciti fuori? Davvero è un capitolo che ci lasciamo dietro le nostre spalle senza nessuna conseguenza, e diciamo che la Camilli appunto prende l'esempio di Rosanna Padrini, che è un'architetta di 67 anni e vive con suo marito a Salò in provincia di Brescia, che ha avvertito, e insomma parla appunto che ha avvertito i primi sintomi del Covid-19 il 17 marzo. Si presentava con una febbretta e un po' di tosse, e la febbre però non accennava a smettere, non ha superato i 38 gradi e mezzo, scendeva con la tachipirina e poi risaliva, e appunto l'architetto era convinto, dice, non sembrava altro che un'influenza. Le cose poi peggiorano e l'architetto di Salò, Padrini, appunto, viene ricoverata. Ho capito che ero grave quando mi sono ritrovata in una stanza di ospedale circondata da monitor, con altri 5 uomini intorno a me che si lamentavano e urlavano, e il personale medico vestito da astronauta. In quello che lei chiama l'inferno è stata ricoverata per 15 giorni. Intorno a me le persone si lamentavano, urlavano, non sopportavano il ventilatore e se lo strappavano. C'era chi aveva perso la testa e diventava aggressivo per il dolore. Io sono rimasta sempre lucida. Vicino al mio letto, uno dei primi giorni, è morto un uomo. E io piangevo in silenzio sotto il ventilatore. I dolori erano molto forti e per resistere ho pregato e ho fatto meditazione. E la testimonianza shock dice: ho rivisto mio marito sull'ambulanza che ci trasferiva in clinica dall'ospedale, aveva perso 10 kg, era irriconoscibile, è stato uno shock. Le autorità non sono state chiare, non siamo stati informati sui pericoli, e poi negli ospedali mancava tutto, dai ventilatori ai calzari. Noi siamo stati fortunati, ce l'abbiamo fatta, ma mi chiedo quanti si sarebbero potuti salvare. Ed è proprio qui che comincia a, una volta che si è lasciato alle spalle questo brutto episodio, che parla delle conseguenze del coronavirus. La donna, scrive Camilli, è tornata a una strana normalità da parecchi giorni e a casa, anche se si lamenta del fatto che non ci sia nessun programma di monitoraggio sanitario dei pazienti guariti dal Covid-19. Riesco a fare le scale a fatica e i volontari mi devono ancora portare la spesa. I medici le hanno detto che in seguito alla malattia potrebbe sviluppare il diabete perché ha assunto molto cortisone. Le è rimasto addosso un senso di spossatezza e delle aritmie al cuore che dovrà tenere sotto controllo, delle ferite sulla lingua che le impediscono di mangiare normalmente e molta rabbia. I tempi di osservazione ristretti non permettono di avere dati certi, ma il danno polmonare determinato dalla malattia potrebbe non scomparire alla risoluzione della polmonite. Così Luca Richeldi, direttore del Dipartimento di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. L'infezione polmonare da coronavirus può lasciare un'eredità cronica sulla funzionalità respiratoria. A un adulto in media potrebbe servire da 6 ai 12 mesi per un recupero funzionale, che non è detto però che sia completo. La causa è da ricercare nella fibrosi polmonare, che può comportare l'irrigidimento del tessuto colpito dall'infezione, con la conseguente riduzione nella funzionalità degli scambi gassosi. Una condizione che potrebbe richiedere l'utilizzo della ossigenoterapia anche a domicilio. Si tratta di incertezze con cui è faticoso convivere, dice Sergio Levrino, libero professionista di origine piemontese residente a Milano, che ha contratto il coronavirus senza manifestare sintomi. Levrino è finalmente tornato a casa dall'ospedale dopo essere risultato negativo al tampone, ma si sente addosso una stanchezza strana. È una delle conseguenze della malattia, insieme a quella che lui stesso definisce sindrome post-traumatica da stress. Difficoltà a concentrarsi, insomma, insonnia, incubi ricorrenti e un timore profondo di ammalarsi di nuovo. Questo ovviamente afferisce più alla, diciamo, al campo della psicologia, mentre nel primo caso, insomma, o negli altri casi che abbiamo fatto, sono dei dati oggettivi. Ma perché, quale sarebbe il problema? Il problema che è stato riscontrato anche nelle persone colpite da SARS tra il 2002 e il 2003 mostra che chi è colpito da questi tipi di coronavirus, anche a 6 mesi di distanza, mostrano anomalie polmonari ben visibili alle radiografie, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, una scarsa forza dei muscoli respiratori e una minore resistenza allo sforzo, così sempre Luca Richeldi. In 3 persone su 10 guarite dalla SARS erano presenti praticamente, che cosa? Grosse cicatrici sul polmone, che erano i segni della fibrosi polmonare. Un commento che mi permetto di aggiungere io è che però prima di arrivare alla fibrosi, se trattati in tempo, se sin dai primi sintomi, fatto il tampone, risultato positivo, preso in cura dal sistema sanitario, credo si possa evitare una evoluzione in senso negativo fino ad arrivare alla fibrosi polmonare. In realtà non sono solo esempi negativi, ad esempio l'articolo della Camille ci parla di Massimo Spelta, 63 anni, pensionato di Codogno, che ammalato di Covid da più di 70 giorni e ancora positivo al tampone, è entrato in un programma di telesorveglianza da casa. Dal 26 di marzo appunto sta a casa, ogni giorno inserisce i dati sul suo stato di salute in un questionario online che registra la temperatura, i parametri che misurano la difficoltà a respirare, la pressione, le pulsazioni cardiache e l'ossigenazione del sangue. Perché insomma è emerso anche una percentuale, una quota parte di malati al Covid che purtroppo, nonostante siano passati parecchie settimane da quando gli è stato diagnosticato, non riescono a negativizzare la malattia. Cambiamo totalmente argomento, arriviamo a Il Manifesto. Come sapete, dal 18 maggio è stato consentito ai musei la riapertura delle proprie sale. Pochi turisti, se non nessun turista, molta incertezza sull'affluenza e su che modello di museo utilizzare per consentire l'accesso in sicurezza a tutti quanti i possibili visitatori. Insomma, altri musei hanno deciso di procrastinare la riapertura perché non vi erano delle linee guida ancora precise e soprattutto poi sarebbe stato anche un lavoro inutile, mancando, diciamo, la materia prima, ovvero i visitatori stessi. Allora vi segnalo questo articolo di Il Manifesto: contro la crisi dei musei il modello PAMUK, a firma di Stefania Zuliani. Il futuro dei musei è nelle nostre case, e questa è la profezia con cui Orhan Pamuk concludeva appena qualche anno fa il suo modesto manifesto per i musei. Una proposta in realtà per nulla modesta, di ripensamento del ruolo e delle funzioni dell'istituzione. Una istituzione che negli ultimi anni è stata pensata solo in previsione dello sbigliettamento del più alto numero di turisti possibile e una spersonalizzazione del turista, del visitatore stesso, che difficilmente è riuscito a entrare in contatto con l'opera. Adesso il museo, dice l'articolo della Zuliani, va ripensato totalmente, non più code domenicali, non più folle vocianti, non più calche davanti ai capolavori, non c'è più spazio per quel pubblico disordinato e spesso distratto. Il museo va ripensato in maniera quasi ontologica, ci verrebbe da dire, e la centralità dell'opera però si deve interfacciare con la sensibilità anche del visitatore. Quindi, insomma, per questo nuovo modo di vivere il museo rimandiamo all'articolo del Manifesto. Finisce qui questa edizione di Press Corner, notizie a piede libero ogni settimana dal lunedì al venerdì alle 9.40 su Radio Città Aperta. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.